Il piacere dell'insegnamento è un atto di resistenza che si oppone alla noia, al disinteresse e all'apatia opprimenti, così spesso caratteristici del modo in cui insegnanti e allievi percepiscono l'insegnamento e l'esperienza in classe. Così scriveva la nota femminista afroamericana insegnante Bell Hooks in Teaching to Transgress del 1994, un libro prezioso su insegnanti e studenti, Insegnare a trasgredire, il titolo in italiano, un libro pubblicato da Meltemi. Con le sue parole ci immergiamo nel tema della scuola e delle sfide che si legano all'insegnamento. Due sono gli spunti dai quali siamo partiti. Il primo è la pubblicazione per la terza di Non siamo capolavori, il disagio e il dissenso degli adolescenti di Marco Rovelli. Il secondo è la notizia che ci arriva dalla vicina penisola, della scena muta, intenzionale e pianificata di alcuni studenti all'esame di maturità per protestare contro un sistema educativo giudicato deludente. In occasione della giornata mondiale delle capacità dei giovani, che ricorre proprio oggi, martedì 15 luglio, vogliamo dunque parlare di disagio e capacità degli studenti ticinesi e per farlo abbiamo intervistato Alessandro Frigeri, docente liceale e co-presidente del Movimento della Scuola, l'associazione di insegnanti nata per difendere la funzione culturale ed educativa della scuola ticinese ed esprimere anche una voce indipendente nella politica scolastica. Elisa Rossello l'ha intervistato chiedendogli innanzitutto che cosa debba trasmettere la scuola agli studenti oggi. Ecco cosa ci ha risposto Alessandro Frigeri. Sentiamolo.
Domandone, una domanda fondamentale. Oggi risulta una domanda piuttosto problematica perché, come d'altronde anche tante altre istituzioni proprie delle nostre società, anche la scuola da qualche decennio vive una crisi di identità. Gli stessi addetti ai lavori, gli insegnanti innanzitutto, si pongono questa domanda senza avere risposte certe. Quali sono le finalità ultime della scuola, fondamentalmente? Così la potremmo riformulare, la domanda che mi ha posto. Forse a guardare agli argomenti usati dalle autorità scolastiche, sia nel nostro piccolo Ticino, ma in generale poi anche da altre latitudini, per giustificare le riforme che in questi ultimi 20 anni, direi, sono state messe in campo per cercare di migliorare la capacità della scuola di rispondere alle esigenze, diciamo, della società, sembrerebbe che l'obiettivo della scuola debba essere quello di rispondere al meglio alle esigenze provenienti dalla società, dagli ambiti come quello economico innanzitutto. La scuola delle competenze cosiddetta, che è la formula che viene utilizzata per etichettare il tipo di scuola che è figlia di queste riforme, è questo nei fatti, cioè una scuola che si propone di far sì che chi esce dalla propria formazione possa conformarsi al meglio al mondo che sta fuori la scuola. Storia della scuola moderna negli ultimi 2 secoli perlomeno, possiamo vedere che questa idea di scuola che oggi tende a dominare ha sempre convissuto con un'altra idea, a volte in maniera conflittuale, con l'idea di una scuola che può essere un mondo a sé stante, diciamo così, dotato di una propria autonomia, il momento della formazione delle giovani generazioni, dal quale i giovani possano guardare con senso critico, appunto con una certa autonomia, ciò che c'è al di fuori della scuola. È una situazione, diciamo, ideale per garantire che si possa coltivare uno spirito critico, un pensiero critico che poi si può proporre di far sì che i giovani che escono dal sistema scolastico non solo che si conformino alla realtà extrascolastica, ma che si propongano anche di cambiarla, di migliorarla magari, no?
E in effetti, riprendendo uno dei nostri spunti, il libro di Marco Rovelli discute appunto disagio e dissenso degli studenti italiani nei confronti di una scuola che educa al merito, alla prestazione, all'ubbidienza. Questi fenomeni quindi si percepiscono anche nella scuola ticinese.
In realtà, dunque, io trovo che gli spunti da cui siete partiti, interessanti entrambi, riguardino, beh, certo, la critica a una scuola eccessivamente utilitaristica, in qualche modo, da una parte, ma dall'altra parlano anche dell'idea di una scuola che tende ad essere una scuola dai caratteri, agli occhi di questi studenti, eccessivamente autoritari, per certi versi disumanizzanti, se non sbaglio uno degli argomenti utilizzato dai tre studenti che si sono rifiutati di rispondere alle domande alla prova orale dell'esame di maturità in Italia è legato proprio a questo fatto, volevano denunciare il fatto che nel loro percorso liceale avevano vissuto con disagio la relazione con la scuola, con gli insegnanti in generale. È un tema che non è nuovo, anzi è legato proprio al fenomeno della democratizzazione degli studi, cioè da quando, a partire dal secondo dopoguerra, la scuola è diventata una scuola di massa, questa tende ad avere anche tra le varie funzioni un ruolo di disciplinamento che periodicamente poi viene quindi messo in evidenza criticamente dagli studenti, no? Fin dal 68, quindi non è una novità, e non è una novità quindi neppure le nostre latitudini, perché in Ticino nel passato, ma anche oggi parlando con gli studenti, non necessariamente con episodi eclatanti come quelli a cui stiamo facendo riferimento, però anche in Ticino, nelle nostre scuole, c'è emerge periodicamente un disagio del genere che a mio giudizio è in qualche modo connaturato alla condizione studentesca. Ciò che mi ha colpito in particolare dell'episodio dei tre studenti italiani che si sono rifiutati di sostenere la prova orale è però il carattere individuale, non collettivo ma individuale, della contestazione che hanno voluto mettere in campo, no? Studenti che hanno lanciato un segnale d'allarme che ha suscitato un dibattito sui giornali che è durato qualche giorno, ma poi che rischia di scemare senza riuscire, come dire, a sedimentare quella consapevolezza del problema che solitamente invece è possibile, anche se non scontato, garantire attraverso una mobilitazione collettiva, no? Una mobilitazione capace di coinvolgere settori significativi, in questo caso degli studenti, ma poi in generale, come è successo, ripeto, anche nel passato, il mondo della scuola. Questo è un problema legato un po' così all'aria che si respira oggi, alle difficoltà crescenti a dare una dimensione collettiva a questo disagio. Quindi, certo, penso che siano segnali d'allarme da prendere sul serio, soprattutto perché sono segnali d'allarme non particolarmente isolati, che assumono questa dimensione individuale, ma non è di sicuro il primo. Se guardiamo anche solo al contesto italiano, ma anche al nostro piccolo Ticino, soprattutto negli ultimi 4-5 anni, direi nel periodo successivo alla crisi del Covid, segnali che vanno in questa direzione sono stati numerosi. Lei può chiedere a qualunque persona che lavora nelle scuole, tutti lo confermeranno, la crisi del 2020 è un po' uno spartiacque. Il Covid, a mio giudizio, è stato un detonatore di problemi che covavano da tempo, non tanto solo nella scuola, ma più in generale nella società, e che ora le scuole da una parte, poi ovviamente anche le famiglie, tutti coloro che hanno a che fare con i giovani, si trovano a dover gestire problemi legati, al senso di inadeguatezza che ognuno individualmente, mica solo i giovani ma anche noi adulti, sente di fronte alla crescita esponenziale delle pressioni tese a volerci sempre più performanti, siamo sempre più di corsa, le pressioni che ci vogliono sempre più concorrenziali, competitivi, un altro tema che gli studenti di cui abbiamo parlato hanno messo in rilievo, ma che anche nel passato è stato sottolineato, sono tutti tratti tipici del mondo in cui viviamo, qualcuno è arrivato a dire tratti tipici della modernità, è lo scenario che fa da sfondo poi a questi fenomeni di cui stiamo parlando, a mio giudizio.
Lei parlava soprattutto di questa competitività crescente, di questo accento sulla performatività, sull'efficienza. Certamente un fattore determinante in questo, appunto nel settore scolastico, sono i metodi di valutazione. Appunto nelle proteste di questi maturandi italiani tra i temi c'erano anche appunto un metodo di valutazione ritenuto inadatto. Però se non erro, durante l'anno scolastico appena concluso, nel liceo cantonale di Lugano 1 dove lei insegna, sono state sperimentate delle lezioni con un sistema di valutazione alternativo. Ci vuole spiegare di cosa si è trattato e che vantaggi o svantaggi ha avuto rispetto alle note tradizionali?
Allora è vero, proprio nel liceo dove insegno, il liceo cantonale Lugano 1, negli ultimi 2 anni si è messo in campo un progetto di sperimentazione che ha coinvolto solo alcuni docenti, alcune materie, teso a verificare la possibilità di applicare percorsi alternativi di valutazione rispetto a quelli tradizionali. non tutti i docenti, ma una parte consistente dei docenti hanno optato per provare a abolire la valutazione espressa attraverso il voto numerico. E non è un caso isolato, perché quello della valutazione è un problema annoso ed è uno dei temi attorno a cui si discute di più in questi anni. In Ticino si tende in generale a agire in due direzioni che a mio giudizio tendono a essere un po' contraddittorie. Da una parte c'è l'idea che è necessario, proprio per affrontare i problemi che poi emergono in queste periodiche occasioni di contestazione, la necessità di valorizzare quella che viene definita la dimensione formativa della valutazione, che è l'obiettivo fondamentale del progetto sperimentale a cui ho fatto riferimento prima, cioè l'idea è quella di concepire la valutazione come un momento fondamentale nel processo di apprendimento e di insegnamento, ma un momento che serve non tanto a classificare, a premiare o a sanzionare il singolo studente sulla base del raggiungimento di determinati traguardi, ma un momento attraverso cui fare il punto della situazione rispetto a quanto si è riusciti ad acquisire a livello di competenze, di conoscenze, di capacità di applicare queste conoscenze. Quindi un momento, diciamo, transitorio che dovrebbe favorire ulteriormente il processo di apprendimento. Poi dall'altra parte però viviamo in un contesto in cui si stanno moltiplicando invece le occasioni in cui ci si chiede a noi insegnanti, le autorità scolastiche chiedono agli insegnanti di misurare in maniera sempre più precisa e puntuale il raggiungimento degli obiettivi che disciplina per disciplina, ma anche magari sistema scolastico per sistema scolastico si è deciso di determinare. E queste occasioni di misurazione si moltiplicano a tutti i livelli, insomma a livello di singole scuole, di singoli docenti c'è la tendenza a spingere affinché si renda sempre più preciso questo sistema di misurazione. Sistema di misurazione che dà però, anzi accentua il carattere quantitativo della valutazione, e in questo senso penso si vada in qualche modo a cozzare con la necessità di valorizzare invece la dimensione formativa, che deve inevitabilmente invece avere una dimensione, un carattere più qualitativo, no? Di accompagnamento.
È molto interessante questa contrapposizione tra diverse necessità che ci ha spiegato. Trovo che sia molto significativo la volontà di alcuni insegnanti di provare un sistema di note o di assenza di note diverso, che però si scontra con necessità esterne, pressioni, misurazioni più formali. E riguardo a questa contrapposizione, forse, tra volontà degli insegnanti e strumenti che effettivamente possono usare, vorrei chiederle: quando gli studenti e gli insegnanti possono comunicarsi a vicenda le rispettive difficoltà per venirsi incontro, ci sono gli strumenti per risolvere eventuali conflitti?
Sulla carta direi di sì, nel senso che negli ultimi anni si sono potenziati gli strumenti, i canali attraverso cui garantire, nel caso di problemi di questa natura, garantire dei momenti così di mediazione, di dialogo. Ad esempio nelle scuole medie superiori da qualche anno a questa parte sono state inserite le figure dei mediatori scolastici, che sono dei docenti formati appositamente per poter fare da tramite, da mediatore appunto nel caso di problemi di relazioni. Questo sulla carta. Poi è vero che, tenendo conto anche di quanto abbiamo detto fino adesso, cioè dei problemi che fanno più da sfondo, il fatto di avere a disposizione questi strumenti non significa necessariamente poter risolvere sempre fino in fondo questo ordine di problematiche. Anzi, il problema forse è più strutturale, si tratterebbe di riflettere, io non ho di sicuro la ricetta in tasca, su come ridisegnare la scuola, il sistema dell'istruzione, tenendo anche conto di queste problematiche, di questo disagio, di queste esigenze che assumono oggi un peso che un tempo avevano meno, trovo. Penso che si possano individuare, ma le metto lì così come provocazione, degli assi di lavoro possibili. Si tratterebbe, come d'altronde ci suggeriscono appunto in questa occasione gli studenti, si tratterebbe di provare a battersi per una scuola in cui la relazione sia sempre più importante a discapito della funzione di disciplinamento, come la si chiamava un tempo, della scuola, e quindi una scuola capace di coltivare le relazioni e, perché no, la cooperazione per creare anche gli anticorpi agli effetti negativi della competizione, come si diceva prima, no? Dell'individualismo che permea molti aspetti della nostra vita anche al di fuori della scuola, e perché no, anche una scuola capace di coltivare momenti di partecipazione attiva di tutte le componenti scolastiche nella gestione della scuola stessa, a partire dagli studenti, perché è un canale potentissimo attraverso cui si acquisisce fiducia sulle proprie capacità anche di cambiare le cose, e anche quindi ci si dota di qualche elemento capace di mitigare gli effetti nefasti delle pressioni a cui prima facevamo riferimento.
Ed era Alessandro Frigeri, docente e co-presidente dell'Associazione Movimento della Scuola, sue le riflessioni sul rapporto tra scuola e studenti, riflessioni raccolte dalla collega Elisa Rossello.